Il testo che leggiamo è tratto dal libro del profeta Isaia, siamo al capitolo 53. Isaia 53, leggiamo tutto il capitolo. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo tormento dell'anima, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso della loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini e gli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Amen. È un testo enigmatico, difficile, proviamo almeno a coglierlo nel suo aspetto più piano, più superficiale. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? Allora, le parole che abbiamo ascoltato ci sono presentate così, come un annuncio incredibile. Chi ha creduto? E noi che l'abbiamo sentite, diciamo, è vero, come si fa a credere a uno che fin da subito nella vita è venuto fuori male? Era una pianta, una pianticella messa in un suolo arido, non aveva bellezza. Di solito noi, quando nasce un bambino, anche se non è molto bello, ti commuovi, che bello. No, questo era brutto, fin da subito, detto in maniera brutale, appunto. E poi la vita piena di malattie, di sofferenze, e noi lo disprezzavamo. E se non fosse sufficiente tutto questo, bene, l'abbiamo anche condannato e ucciso. E dopo gli abbiamo dato sepoltura nella fossa comune, perché appunto era uno che era meglio liberarsene, per fortuna che è morto. Qui non si parla, capite, di una vita straordinaria, di un eroe, di uno che con le sue azioni ha fatto grandi cose. Come si fa a annunciare una vita del genere? E poi, ancora più incredibile questo annuncio, questa persona non ha gridato nemmeno a Dio. Noi abbiamo letto il Salmo prima, ma tutti i salmi sono un grido di fronte al pericolo, un bisogno di salvezza, insomma. Lui non ha gridato e non ha parlato neppure di fronte a quelli che lo accusavano, difendendosi. Insomma, se sei nel giusto, difenditi, di che ti stanno trattando ingiustamente. Come pecora muta che va al macello, non ha aperto bocca. Ma la cosa più incredibile di questo annuncio è che quelli che lo fanno, quelli che fanno questo annuncio, sono quelli che l'hanno disprezzato, che l'hanno condannato, che l'hanno ucciso, che lo ritenevano abbandonato da Dio. Ma certo, perché allora in termini tecnici si dice che per un certo numero di scritti nella Bibbia vale la cosiddetta teoria della retribuzione, retribuzione paga, cioè se tu commetti delle cose ingiuste otterrai del male, se tu fai del bene otterrai del bene, no, sarai retribuito in base a quello che fai, ecco. E quindi di fronte a una persona così gli è andato tutto male, voi pensate che magari come erano spietati ai tempi con queste teorie, come se noi oggi, quando vediamo uno che gli va male, diciamo, ma forse se l'è cercata. Se l'hanno messo in carcere, di sicuro è colpevole. Questo l'hanno messo in carcere. Capite? Cioè, noi siamo ancora dentro questa mentalità che appunto guarda l'apparenza e dice, sarà anche colpa tua se le cose non funzionano. Questi che hanno giudicato questa persona come appunto uno che non aveva bellezza, disprezzato, a un certo punto, e il testo non ce lo dice, è un enigma, a un certo punto hanno cambiato idea, come se fossero stati raggiunti da un'illuminazione improvvisa, dicendo, ma siamo sicuri che lui ha vissuto questo e se l'è meritato? O non è successo invece che lui non solo era innocente, ma in un certo senso portava anche le nostre colpe? E qui è chiaro che non lo capiamo, perché noi leggiamo sto testo e diciamo, ma che cosa dice? Una roba strana. Qui c'è un riferimento sottotesto tra una riga e l'altra, un riferimento a un famoso rito che aveva una valenza pedagogica importantissima, che è un rito che il popolo ebraico faceva all'inizio del nuovo anno, nella festa di Yom Kippur, dove c'era un capro. Si prendeva un capro, si mettevano le mani su questo capro, si confessavano i propri peccati e poi lo si mandava nel deserto. Chiaramente moriva nel deserto, veniva espulso dalla città. È il famoso capro espiatorio, che è un nome che noi utilizziamo oggi soprattutto in sociologia, no? Quando si dice nelle società complesse, quando succedono delle crisi, si cerca subito un colpevole. Pensate oggi, per noi oggi il capro espiatorio principale sono i migranti, no? Succede qualcosa, sono arrivati loro, ci hanno rubato il lavoro, ci hanno portato le malattie, delinquono, cioè, perché dobbiamo dare la colpa a qualcuno, no? Ma attenzione, nella Bibbia non ha questa funzione il capro espiatorio, perché questo è un modo di scaricare la responsabilità su altri. Nella Bibbia invece è un'assunzione di responsabilità. Io confesso il mio peccato e faccio questo gesto che, capite, ha a che fare con la gestione dei propri fallimenti. Perché vabbè, peccato è una parola religiosa, ma traduciamolo in termini umani. I tuoi sbagli, i tuoi fallimenti, che cosa ne fai di fronte a quelle esperienze? Perché noi normalmente abbiamo due reazioni opposte. O fai finta di niente, dici no, nego tutto, perché poi gli altri cosa pensano? Poi io stesso devo sentirmi vincente, non devo avere niente a che fare con gli aspetti negativi che invece sono ingrediente quotidiano della vita. Oppure l'altra reazione è mi schiacciano, è vero. Ho fallito, ho sbagliato, non ce la faccio, guarda cosa ho combinato, la vita non ha più senso, mi lascio schiacciare. Questo rito del capro espiatorio aveva la funzione invece di tenere assieme le due cose. Tu hai il coraggio di fare verità sulla tua vita, di dire sono quest'uomo qui, sono questa donna qui, ho tante cose belle nel mio bagaglio, ma a volte anche dei fallimenti, a volte ho dovuto mentire a me stesso pur di tirare avanti. ha il coraggio, bellissimo, è che l'anno iniziasse così. È il giorno di Yom Kippur, l'anno inizia dicendo: ok, non è che come noi ci facciamo gli auguri, buon anno, sarà meglio. No, no, io sono questa persona, mi conosco e ho il coraggio di dire, confessare vuol dire questo, di dire a me stesso prima di tutto, agli altri, quello che sto vivendo, un'operazione di verità. Ma nello stesso tempo, mandando il capro espiatorio a morire nel deserto, si dice: bene, questa colpa non mi schiaccia. Lo so che sono quest'uomo e questa donna, ma nello stesso tempo posso essere liberato da questi pesi che mi affliggono. Quelli che fanno questo annuncio dicono: bene, noi di fronte a questa persona abbiamo fatto la stessa esperienza. E i primi cristiani che hanno letto queste parole, è chiaro che le hanno applicate a Gesù. E hanno detto: cosa succede di fronte a questa strana scena della croce, che è veramente strana, che in nessuna religione si è mai pensato che un Dio si sacrifica per te, di solito è il contrario, sei tu che ti sacrifichi per lui. Cosa hanno pensato i primi cristiani? Hanno detto: bene, di fronte alla croce noi facciamo la stessa esperienza, dobbiamo confessare il nostro peccato, perché noi siamo un'umanità che crocifigge, non solo Gesù, è uno dei tanti crocifissi. Noi siamo un'umanità spietata. Siamo un'umanità che è quasi felice della morte dell'altro, basta che mi salvo la pelle io. Confessare il proprio peccato di fronte alla croce e nello stesso tempo vedere in quella croce che noi ci abbiamo fatto l'abitudine, ma è come se nelle nostre chiese ci fosse la sedia elettrica, per dire, cioè era appunto la pena peggiore per il peggiore criminale. Bene, quel segno è anche il segno di un Dio che mi dice: il tuo peccato non è l'ultima parola sulla tua vita, i tuoi fallimenti, le cose che non vanno. Bene, io ti accolgo per quello che sei e faccio in modo che tu possa ricredere di nuovo nella bellezza della vita, che tu possa ricominciare da capo il cammino. La croce è questo, capite? Da una parte dice la nostra umanità, che mette in croce il giusto, e nello stesso tempo dice la forza di un Dio che non si arrende di fronte alle nostre chiusure, ai nostri fallimenti. Ecco, in questo tempo che precede la Pasqua, nei 40 giorni del tempo di passione o quaresima, proviamo a fissare lo sguardo sulla croce con questo sguardo, con questa nuova chiave di lettura che ci aiuta a sentirci responsabili di quello che succede nella storia, nelle nostre vite, e nello stesso tempo incoraggiati a non arrenderci, a non essere persone che si lasciano cadere le braccia, perché di fronte a questi drammi cosa possiamo fare? Abbiamo un Dio che ci incoraggia, come abbiamo cantato all'inizio del culto: vuole proprio te, Signore, vuole che tu ti senta soggetto attivo nell'opera di salvezza. Proprio in questa tenebra, è nella tenebra che il Signore ci rivolge la sua parola di perdono. Amen.